sulla terra? Chi vuole andare sulla terra? Nessuno per la terra.
Terra nave.
Terra madre.
Terra nave.
Terra
nave.
Percorsi alternativi su strade possibili.
Percorsi sostenibili tra strade alternative. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Credete che un giorno capiremo?
Ah sì, sicuramente capirete.
E molto presto.
Ben ritrovate e ben ritrovati sulle frequenze di Terranave. Il titolo che abbiamo scelto per la puntata di questa settimana è Gli uomini che piantavano gli alberi, riprendendo il famoso racconto di Jean Genet, l'uomo che piantava gli alberi, appunto. Di questo bellissimo romanzo breve vi leggeremo alcuni estratti nella prossima mezz'ora, intervallando le interviste fatte a chi gli alberi li sta piantando proprio oggi in Italia, lo sta facendo nel centro Sicilia. Questo argomento ci introduce in una argomento più vasto, che è quello della conservazione della biodiversità e della cultura rurale. In chiusura poi, come sempre, la nostra rubrica di racconti, l'Ubuntu. E adesso spazio all'approfondimento della settimana. Buon ascolto! Come anticipato in sommario, nel corso della puntata vi leggeremo alcuni estratti del bellissimo racconto di Jean Genet, l'uomo che piantava gli alberi. Questa è la storia di un incontro tra l'autore del libro e un pastore della Provenza, Ezéard Bouffier. Jean Genet lo incontra su una montagna e comincia a seguirlo. Andava a 200 metri da lì, scrive Genet, più a monte. Arrivato dove desiderava, cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra. Faceva così un buco nel quale depositava una ghianda, dopodiché turava di nuovo il buco, piantava querce. Gli domandai se quella terra gli apparteneva. Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale o forse proprietà di gente che non se ne curava. Non gli interessava conoscerne i proprietari. Piantò così le 100 ghiande con estrema cura. Ci sembra un'introduzione molto calzante per introdurre il progetto di cui vi stiamo per parlare. Si tratta di un'iniziativa nata nel 2008 dal titolo Un albero nel cuore. Un albero nel cuore mira a mettere a rete tutte le realtà siciliane che si occupano di recupero ambientale per riportare gli alberi originali nel centro Sicilia, dove a partire dagli anni 60 la forte ondata migratoria verso il nord portò all'abbandono delle campagne e all'acquisto di molte terre da parte del demanio, che decise di rimboschirle a eucalipteti, come ci ha raccontato Alessio Riggi, agronomo e tra i promotori del progetto.
Con quel gesto lì, siccome fecero tantissimi ettari, e di fatto cancellarono dalla popolazione del centro Sicilia la memoria dei boschi originari, cioè i boschi di querce, di roverelle, di lecci, di sughere, eccetera. E tant'è che poi la nostra generazione, diciamo, chi è nato dagli anni 70 ad oggi, e se sente parlare di querce nel centro Sicilia, li pensa come alberi del nord Italia, cioè piante che non possono vivere lì nel centro Sicilia, non sapendo invece che la macchia mediterranea comprende queste piante, anzi prima era tutto, fino a perdita d'occhio, un querceto.
Albero originario dell'Australia, l'eucalipto cede sostanze che limitano la crescita di altre piante, riducendo la biodiversità del sottobosco, la flora e la fauna.
Ti sembrano dei boschi cedui allevati a eucalyptus, di fatto sono questo, ma sotto non ci può vivere la fauna, cioè i conigli non hanno di che mangiare, le volpi non hanno di che mangiare perché non ci sono i conigli e via dicendo, quindi tutta la fauna e la flora è stata estromessa dall'ambiente bosco, che invece naturalmente dovrebbe portarla dentro, no? Nessuno più pianta querce perché pensa che lì possono crescere solo eucalyptus o pini, che perché sono stati messi anche i pini. E i pini hanno lo stesso effetto, cioè una pineta crea un tappeto di foglie, di aghifoglie che per soffocamento non fa crescere nient'altro. Perché i pini praticamente perdono continuamente le foglie e ne fanno sempre di nuove, sono sempre verdi, ma le foglie le perdono. E questo crea un tappeto al di sotto del bosco e le altre piante difficilmente riescono a crescere, quindi minano la biodiversità ambientale.
Tentativo del progetto sostituire lì dove è possibile queste piante con quelle autoctone e riportare in quelle terre i boschi. Iniziato per gioco da un'idea di Alessio, oggi un albero nel cuore è diventata un'azione che viene svolta sistematicamente.
Quando ero bambino, io invece dei gerani nei vasi di mia madre mettevo le ghiande. E per fare alberi, poi da lì gli alberi li portavo in campagna. E mio padre ha comprato un pezzo di terra e subito l'ho trasformato in bosco, lottando pure con lui perché voleva mettere solo alberi da frutto, quindi poi siamo riusciti a integrarli. E nel 2008, siccome io faccio il compleanno il 22 ottobre, e in quel periodo è il momento giusto per iniziare a piantare gli alberi in Sicilia, quindi per il mio compleanno ho quasi sempre piantato alberi in solitaria, diciamo, in quel periodo là. E i miei fratelli, i miei amici volevano fare una festa per il mio compleanno e io gli ho chiesto per festeggiare di piantare alberi insieme a me.
Da allora hanno iniziato a coinvolgere la cittadinanza tutta, creando una piattaforma che mette a rete associazioni, comitati, amministrazioni, scuole, vivai forestali e vivai privati che donano alberi al progetto. L'obiettivo non è solo quello di far crescere gli alberi, ma di riportare gli alberi nella cultura della gente. Roverelle, lecci e sughere, ma anche frassini, noci, cipressi, carrubi, tutto ciò che possa riavviare un processo di rinaturalizzazione del territorio con una flora autoctona.
Siamo arrivati a 11.000 adesso, alberi messi a dimora, però in zone veramente molto anche distanti tra loro, cioè non era molto capillare. L'importante è che le querce ritornino nella flora. Nella flora del centro Sicilia, concentrandoci nelle province un po' più, diciamo, sfruttate dal punto di vista agricolo e quindi con meno presenza naturale, sono le province di Trapani, Palermo, Agrigento, Enna, Caltanissetta e parte della provincia di Catania. E le altre zone, quindi le zone più costiere o le zone montane, hanno più presenza di flora, diciamo, autoctona. Mentre l'entroterra con i cereali estensivi praticamente cioè si è cancellato il bosco, anche nei margini è stato tutto cancellato.
Jean-Genot racconta che dopo l'incontro con il pastore Bouffier fu costretto ad andare in guerra. Dopo quell'esperienza, Genot era tornato nei territori dove il pastore viveva. Avevo visto morire troppa gente in 5 anni per non immaginarmi facilmente anche la morte di Elzéar Bouffier, racconta Genot. Tanto più che, quando si ha 20 anni, si considerano le persone di 50 come dei vecchi a cui resta soltanto da morire. Non era morto. Era anzi in ottima forma. Aveva cambiato mestiere. Gli erano rimaste solo 4 pecore, ma in cambio possedeva un centinaio di alveari. Si era sbarazzato delle bestie che mettevano in pericolo i suoi alberi, perché, mi disse, lo constatai, non s'era per nulla curato della guerra. Le querce del 1910 avevano adesso 10 anni ed erano più alte di me e di lui. Lo spettacolo era impressionante, ero letteralmente ammutolito e poiché lui non parlava, passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio per la sua foresta. Misurava in 3 tronconi 11 chilometri nella sua lunghezza massima. Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani dell'anima di quell'uomo, senza mezzi tecnici, si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi, oltre alla distruzione. Tra le maggiori cause della perdita della biodiversità, ci ha raccontato Alessio Riggi, vi è la coltivazione dei cereali estensivi, le cui conseguenze non sono solo la distruzione di boschi e di piante autoctone, ma anche la drastica riduzione di varietà di frumenti. L'azienda Terre Frumentarie conserva e riproduce grani autoctoni siciliani, fino a poco tempo fa a rischio estinzione, e oggi, grazie al lavoro di Terre Frumentarie e di altre realtà che si muovono nella stessa direzione, di nuovo in auge. Giuseppe Lirosi è il fondatore di Terre Frumentarie.
Io nella mia azienda, circa 15 anni fa, che ero già in biologico, ho introdotto dei grani locali siciliani appartenenti alla biodiversità siciliana. Nell'arco di 5 anni poi ho voluto sceglierne 3, tra cui la timilia, la maiorca, che è un grano tenero, e il farro lungo o strazzavisazze, che è la varietà più antica che esista in Sicilia. Quindi da qui poi mi sono spostato, oltre che alla conservazione, necessariamente ho dovuto anche pensare a una loro trasformazione in prodotto finito, quindi in cibo. Quindi abbiamo cominciato a trasformare in farina da poter dare ai forni, ai trasformatori, e poi mi sono messo inoltrato nella trasformazione in prodotti finiti, quale pasta, biscotti, prodotti da forno come grissini, crostatine e così via. Questo poi mi ha portato, per motivi commerciali, di logistica, a evolvere la mia azienda agricola in una società che si chiama Terre Tradizioni, per aumentare ancora di più le produzioni, coinvolgendo oggi circa 30 aziende del territorio che va da Trapani a Ragusa, altre 30 aziende agricole, per soddisfare il bisogno della timilia in questo caso, e anche della maiorca.
Messi al bando e soppiantati dalle varietà nanizzate, protette da fungicidi e pompate con nitrato d'ammonio per raddoppiare, triplicare, quadruplicare le produzioni.
Gli agricoltori hanno abbandonato queste sementi per queste varietà, poi a poco le norme, le leggi, le leggi sementiere hanno stabilito che un'azienda agricola, per riuscire a percepire i contributi regionali, avrebbe dovuto seminare grani che erano iscritti nella lista varietale decisa a livello statale. I grani locali non ci rientravano, quindi a poco sono scomparsi dai campi, solamente qualche vecchietto che si faceva il pane a casa o la pasta li ha mantenute. Ma un grande contributo l'ha dato la stazione sperimentale di granicoltura di Caltagirone, un ente storico siciliano che esiste dal 1924, che ha conservato 49 varietà di grano siciliano, di cui 45 duri e 4 teneri, e questo ha dato modo sia a me come a tanti altri di poter attingere a queste varietà.
L'azienda di Giuseppe Lirosi si trova a Ragusa, in provincia di Catania. Una trentina di altre aziende ha poi fatto rete con Terre Frumentarie, ma c'è ancora reticenza nei confronti di questo tipo di lavoro da parte di altri coltivatori.
Questi agricoltori che hanno scelto un sistema produttivo che è legato, dico, alla Green Revolution, quindi con l'applicazione di mezzi tecnici chimici, sono molto esperti in come sono composti i diserbi, i fungicidi o i concimi chimici, senza avere nessuna conoscenza di quello che è la terra e la pianta, il rapporto che c'è fra la terra e la pianta, senza pensare che stanno spendendo un sacco di soldi per fare un'agricoltura insostenibile, che sta distruggendo l'ambiente, sta distruggendo le falde acquifere, e poi non pensano neppure al fatto che ai loro figli consegneranno un terreno inerte dove non ci sarà struttura, non ci sarà microbiologia, non ci sarà più vita naturale, ma solamente un terreno paragonabile a una piastra di cemento o di asfalto.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.
Federica Riva è un'etnografa e autrice del libro I frutti della memoria, in questi giorni in uscita per la Pentagora Edizioni. I frutti della memoria è uno studio antropologico svolto sull'Appennino delle quattro province, tra Pavia, Piacenza, Genova e il Piemonte, un territorio dove, nonostante la monocoltura si sia imposta, c'è ancora spazio per la riproduzione delle vecchie varietà. La ricerca parte da queste varietà per raccontare il mondo contadino di un tempo. Nel libro si raccontano le vecchie qualità usando i termini dei contadini più che quelli degli esperti di biodiversità, racconta Federica Riva ai nostri microfoni.
Noi parliamo di antiche varietà di frutta. In realtà i contadini, quando parlano di vecchie qualità, quindi vecchie come un vecchio amico, no? Quindi qualcuno che conosci, che è intimo e che non è mai antico. E qualità perché ha a che fare con l'esperienza vissuta, molto più che varietà, che è un termine agronomico che è sconosciuto in realtà a chi ha vissuto le vecchie varietà. Quindi per me è proprio l'idea di riuscire a riscoprire il carattere culturale condiviso di common di queste vecchie qualità di frutta, perché sono prima di tutto sono tradizionali nel senso non retorico ma proprio di passaggio di testimone, perché queste varietà sono state introdotte a volte attraverso scambi e migrazioni, sono state poi reinventate a livello locale perché poi sono state ibridate, sono state cambiate, trasformate in base alle esigenze locali e sono state trasmesse. Ed è proprio in quanto tale che la vecchia varietà non può essere ridotta al suo materiale genetico, no? Quindi il fatto che siano tradizionali ci dà un senso di collettività, nel senso che queste vecchie varietà non c'erano se non c'erano delle collettività che in qualche modo le tutelavano, le valorizzavano, le rendevano sensate nel contesto in cui crescevano e in un certo senso ne hanno destinato il futuro.
Le vecchie varietà, ci spiega l'etnografa, hanno scritto la storia del paesaggio rurale e della sua trasformazione.
Vorrei far riferimento a una particolare varietà di mela che poi abbiamo assunto un po' come mascotte della ricerca, che è il Travaien, da travai, quindi da lavoro. E questa era una piccola mela che veniva raccolta in questo periodo, fosse un attimino prima, quindi verso novembre, quindi estremamente tardiva. Non era particolarmente buona, devo dire, cioè, così non viene descritta per la sua bontà o per chissà quali qualità organolettiche, ma veniva descritta perché e la sua importanza a livello sociale era enorme, perché era l'unica mela che durava fino al taglio del grano, quindi fino a giugno inoltrato, quasi luglio. Quindi diciamo che il senso delle vecchie varietà era soprattutto il senso del tempo, di quanto tempo potevano resistere durante l'anno, perché chiaramente non essendoci le celle frigorifere ci si basava su un'organizzazione anche delle piante sparse in giro per i campi, di modo che assicurassero l'autosufficienza delle famiglie a livello così a livello familiare oppure anche in termini di vendita con le precoci o le tardive che erano particolarmente importanti. Ecco, il Travaien, quello che mi diceva Ferruccio, che è un intervistato che tra l'altro purtroppo molti intervistati sono mancati, quindi nel corso di, diciamo che è l'ultima generazione che ci può raccontare anche un tessuto sociale intorno a queste varietà che ho cercato di documentare ma non mantenendolo al passato, ecco. Il Travaien, diceva Ferruccio, non ha più senso. E a me questa definizione della mancanza di senso di frutta mi ha lasciato molto perplessa. Nel senso che l'estinzione in realtà non è una questione di perdita di materiale genetico, ma l'estinzione delle vecchie varietà ha a che fare con la perdita di senso collettivo di queste varietà. Perché il travaillé non ha più senso? Perché non abbiamo più bisogno del travaillé? Perché non tagliamo più il grano a mano? Perché abbiamo le celle frigorifere, quindi possiamo avere tutta la frutta che vogliamo, come ci piace a noi, con i gusti che ci piace a noi più o meno, insomma, o quelli a cui siamo stati abituati durante tutto il corso dell'anno. Quindi la temporalità era ciò che dava un senso alla frutta, al di là del gusto, al di là, e assumeva un senso decisamente collettivo. Tanto per dirti, quando io parlavo di travaglieni, io sono etnografa, quindi sono altra, sono proprio estranea, no? Per molta gente mi diceva: ecco la forestiera che viene a raccontarci delle varietà tradizionali. Quando parlavo di travaillén, i miei intervistati passavano al dialetto, cioè parlavano con me in dialetto, e questo nel senso che, parlando di travaillén, io avevo toccato una corda calda della cultura locale, per cui in un certo senso mi riconoscevano come un interlocutore degno di nota, insomma.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te.
In questa ultima parte della puntata torniamo a parlare di alberi. Un albero nel cuore si è posto l'obiettivo dei 100.000 alberi e negli ultimi anni ha aumentato la sua attività. Solo nel 2012 i volontari del progetto hanno messo a dimora 6.000 piante. Quest'anno poi si punta anche a creare dei presidi. Che cosa sono e il perché ce lo ha spiegato Alessio Riggi.
18 anni fa ho messo la prima quercia nel terreno che aveva comprato mio padre, in una zona dove c'era solo grano e qualche olivo, mandorlo, e io invece ho messo querce, e una di queste querce era vicino alla strada ed è diventata bellissima, adesso è alta più di 4 metri, cioè, molto bella, e i vicini passando da lì vedevano questa pianta e incuriositi mi chiedevano a mio padre, dicevamo che era una quercia e ci rimanevano stupiti, no? E però subito dopo vedevo che li piantavano anche loro nelle loro terre. Addirittura proprio un mio confinante ha fatto quasi un ettaro di bosco con querce, proprio perché gli piaceva, cioè non pensava che potessero esistere le querce ed era affascinato da questa cosa e ha cominciato a mettere lì le querce. Nella mia zona praticamente un vicino ne mette 5, un altro ne mette 20, un altro ne mette 50, si sta cominciando a rimboschire piano piano. Quindi l'idea di creare dei presidi in zone molto, diciamo, sfruttate dal punto di vista agricolo, quindi prive di alberi, è la strategia per portare lì in questi posti l'albero, la cultura di quell'albero. Allora stiamo facendo un presidio tipo nella zona di Marianopoli, che è proprio il centro della Sicilia, lì dove sembra la Palestina per quanti pochi alberi ci sono. Un'altra zona, un altro presidio nella zona di Palermo, lì dove ci sono pochissimi alberi. Un'altra zona vicino Paternò, che è l'inizio, c'è la fine della piana di Catania, nella zona argillosa, dove ci sono pochissimi alberi, forse non ce ne sono proprio. Per dirti, e quelli devono essere testimoni di un bosco che c'era e che può continuare a esserci.
Rosa non è la rosa che porto a te.
Proprio in questi giorni sta avvenendo la piantumazione degli alberi. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Ennio Bonfanti, tra i volontari che si stanno occupando del progetto, per farci raccontare proprio cosa sta accadendo sui territori in queste ore.
Innanzitutto siamo andati a recuperare dei giovani alberi, tutte specie autoctone. Siamo andati da un vivaio forestale con cui collaboriamo ormai da anni e proprio con le nostre macchine, con gli stivali, siamo andati in vivaio a prendere tutti questi alberelli per poi portarli presso un'azienda, una bella fattoria di fatto che sta per nascere nella Valle del Simeto, che è una zona naturale bellissima alle porte di Catania. Purtroppo il clima non ci ha aiutato, quindi questa attività la faremo nei prossimi giorni, però ne abbiamo approfittato perché avevamo ormai già mobilitato tanti amici, giovani, ragazzi da tutta la Sicilia, c'è chi è venuto da Palermo, da Trapani, noi da Caltanissetta, gli amici di Catania, e quindi in ogni caso comunque ci siamo riuniti e per esempio proprio ieri siamo andati a raccogliere le ghiande, perché come dire, chi si occupa di alberi deve necessariamente avere una visione lunga, un orizzonte lungo, quindi gli alberi di quest'anno li stiamo piantando, li pianteremo, ma già ci preoccupiamo per l'anno prossimo, quindi siamo andati a raccogliere le ghiande.
Perfetto dal dono che fa di sé.
Chi si occupa di alberi, ha detto Ennio, deve vederci lungo. Così un gruppo del progetto Un albero nel cuore si sta già occupando di mappare e scegliere altri siti dove mettere le piante. Per saperne di più sul progetto potete collegarvi al sito unalberonelcuore.it o cercare su Facebook il gruppo Un albero nel cuore. Vi proponiamo un'ultima lettura dall'uomo che piantava gli alberi. Siamo praticamente alla fine. Jean Genet ritorna nel territorio del suo pastore negli anni 50, circa 40 anni dopo la prima volta che era stato lì. Dove nel 1913 avevo visto solo rovine, sorgono ora fattorie pulite, ben intonacate, che denotano una vita lieta e comoda. Le vecchie fonti, alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene, hanno ripreso a scorrere. Le acque sono state canalizzate. Al lato di ogni fattoria, in mezzo ai boschetti di aceri, le vasche delle fontane lasciano debordare l'acqua su tappeti di menta. I villaggi si sono ricostruiti poco a poco. Una popolazione venuta dalle pianure, dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito d'avventura. Si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive nell'armonia, e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Elzéard Bouffier. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Il nostro tempo a disposizione è quasi finito. Prima di passare i microfoni alla rubrica Lukuntu, come sempre vi vogliamo segnalare l'articolo della settimana sul sito comune-info.net. E abbiamo scelto per voi un pezzo a firma di Emmanuel Daniel dal titolo La banca comunitaria che presta a tasso zero. Succede sul cammino di Santiago di Compostela. Un centinaio di abitanti della Valle di Aspe hanno deciso di rivitalizzare l'economia del loro territorio. Hanno creato così l'associazione Aspe Solidaire. Obiettivo: raccogliere i risparmi degli abitanti e proporre dei prestiti a tasso zero a dei promotori di progetti desiderosi di installarsi nella valle dove vivono 2.700 persone. E per saperne di più, il sito è comune-info.net. E ora spazio a Lukuntu.
Lukuntu. Storie, favole.
Storie, favole e racconti.
Verso la cordigliera le strade antiche erano costeggiate da susini e attraverso la magnificenza del fogliame, la verde, la violacea popolazione dei frutti lasciava trasparire le sue agate ovali, i suoi capezzoli in boccio. A terra le pozzanghere riflettevano l'intensità del firmamento severo. L'aria era un fiore pieno e aperto. Io, piccolo poeta, con gli occhi freschi della vita, me ne andavo a cavallo, dondolando sotto le frasche dei susini. È così che da bambino ho potuto aspirare da un ramo, da una fronda all'aroma del mondo, il suo garofano di cristallo. Da allora la terra, il sole, la neve, le raffiche di pioggia in ottobre sulle strade, tutto, la luce, l'acqua, il sole nudo, mi hanno lasciato nella memoria aroma e trasparenza di prugna. La vita ha reso ovale in un calice la sua luce, la sua ombra, la sua freschezza. o bacio della bocca sulla prugna, denti e labbra ripieni di ambra odorosa, della liquida luce della prugna, fronde di alti alberi severi e scuri sulla cui nera corteccia ci inerpicammo verso il nido mordendo prugne verdi, acide stelle. Forse sono cambiato, non sono più quel bimbo a cavallo lungo i sentieri della cordigliera. Forse più di una cicatrice o bruciatura dell'età o della vita mi hanno cambiato la fronte, il petto, l'anima. Eppure, ancora una volta torno a essere quel bimbo selvatico, quando in mano sollevo una prugna. Con la sua luce mi sembra di sollevare la luce del primo giorno della terra, la crescita del frutto e dell'amore nella sua squisitezza. Sì, in questo istante, sia quel che sia, piena come pane o colomba o amara come slealtà di amico, io per te sollevo una prugna e in lei, nel suo piccolo calice di ambra purpurea e consistenza fragrante, bevo e brindo alla vita in tuo onore. Chiunque tu sia, ovunque tu vada, non so chi sei, ma ti lascio nel cuore una prugna.
Finisce qui Terranave di questa settimana. Noi ringraziamo gli ospiti che hanno reso possibile questa puntata: Alessio Riggi, Federica Riva, Giuseppe Lirosi e Ennio Bonfanti. Ringraziamo poi l'associazione WUF per il suo contributo. E in redazione c'era Andrea Cocco, in voce con voi c'è stata Marzia Coronati, che vi saluta ricordandovi i riferimenti per ascoltarci via internet: il sito amisnet.org, per scriverci l'email radioterranave@gmail.com. Ciao!